Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringe a fare un miglio, tu fanne con lui due. Da a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito, non volger mai le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fan così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fan così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti com'è perfetto il Padre vostro celeste. Acclamiamo alla parola del Signore.
Passeranno i cieli e passerà la terra, la sua parola non passerà. Alleluia, alleluia.
Quando noi ascoltiamo Gesù che ci dice: amate i vostri nemici, pregate per coloro che vi perseguitano, siamo un po' presi da una specie di situazione limite. Prima non si amavano i nemici, adesso Gesù ci dice di farlo. Prima si andava con l'occhio per occhio, dente per dente, adesso invece no, addirittura la preghiera per i nemici. Siamo diventati un pochettino manichei nella nostra vita. Perché? Perché è andato a vivere, ad ascoltare in profondità quanto Matteo e la comunità di cui Matteo è redattore scrivono, divinamente ispirati, le cose non stanno proprio così. Che cosa succede nella comunità giudeo-cristiana di Matteo? E Matteo, conoscendo insieme con il mondo giudaico meravigliosamente bene le scritture ebraiche, coglie un po' in polemica con il mondo ebraico il nuovo, il ciò che è assolutamente inedito di Gesù. Ma non dimentica ciò che nelle scritture ebraiche si diceva, si scriveva, divinamente ispirati. Per cui noi dovremmo sempre andare a scuola e dall'Antico Testamento e dal Nuovo Testamento, mai essere manichei, tutto da una parte o tutto dall'altra. È un po' la tentazione di squilibrio che oggi abbiamo come sentore forte delle nostre culture occidentali. Tutto va male, tutto va sempre peggio, oppure tutto va bene, tutto è perfetto, tutto è positivo, no, no. La vita reale concreta gioca su ciò che in fondo può essere migliorabile. Faccio riferimento, infatti, a quel famoso occhio per occhio, dente per dente e a quel amare il prossimo e odiare i nemici. I tre grandi mashal, detti che ci sono nelle scritture ebraiche, risultano dal libro dell'Esodo al capitolo 21, dal Levitico al capitolo 24 e dal Deuteronomio al capitolo 19. Questa settimana potremmo anche andarceli a rileggere. Ma insieme con questi tre testi in cui c'è questa vendetta, c'è questo modo di intendere la vita come una specie di giustizia retributiva. Tu mi hai fatto questo, io ti ripago con la stessa moneta. In fondo, il tollerare la violenza proviene dall'antica legge di Mosè, che cerca di arginare la violenza del tempo, le ingiustizie fortissime che esistevano. Alla luce di un sapientissimo codice orientale, che è il codice di Hammurabi, 18 secolo prima della nascita del Salvatore. Ma il brano che abbiamo ascoltato, proclamato come prima lettura dal libro del Levitico, fa parte quindi costitutiva della Torah, della legge, Genesi, Esodo, Levitico, Deuteronomio e Numeri, dice: ama il tuo prossimo come te stesso. Perché? Perché già nell'Antico Testamento si deve trovare questo mashal, questo grande slogan? Perché, dice Mosè, non a un israelita furbo e un altro no, lo dice all'intera comunità degli israeliti, sto citando, e ordina loro: siate santi perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. Quello è il motivo per cui la legge mosaica da Hammurabi comincia a progredire, comincia ad evolversi. Ecco perché allora la vita che Yahweh propone al suo popolo è analoga a quella di un papà e una mamma che, quando hanno un bambino, prima tollerano per entrare in comunicazione con questo bambino, che anche possa in un modo o nell'altro esprimersi, anche fare dei capricci, e poi adagio adagio, adagio adagio, propongono dei valori, delle regole, dei modi, insomma, di fare, di pensare, e con il dialogo, pian piano, anche il bambino, che in fondo dimostra di compiere più capricci, riesce ad entrare in una nuova logica dell'amore. Yahweh è quel pedagogo dell'umanità che noi parecchie volte ignoriamo, perché facciamo o tutto bianco o tutto nero. No, no, la vita non è tutta bianca e tutta nera, può essere anche un po' grigia, grigio chiaro e grigio scuro. è su quello che il Signore misura non solo la sua pazienza, ma la nostra pazienza in rapporto a Lui. Siate santi perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. Punto di riferimento è quello. Per arrivare a quell'obiettivo, anche nelle scritture ebraiche, il Signore ci fa camminare, non ci lascia soli, soprattutto non ci lascia con tutto in un modo o tutto nell'altro. Questa interpretazione della parola di Dio per noi dovrebbe essere una specie di radicale risposta al Signore. Perché? Perché il Signore, quando si propone a noi come Suoi discepoli, non si accontenta di dire compite sempre il vostro dovere o siate persone corrette e oneste, punto e a capo. No, no, il Signore ti dà degli esempi concreti per farti entrare nella sua mentalità, che tu nei confronti del Signore non sei mai uno arrivato. Non sei mai uno che dice, adesso ho finito, basta. No, no. Il cristiano ha come verbo greco fortissimo da far entrare nella sua esistenza perissao, che vuol dire fare di più. E l'avverbio perisson, stessa radice verbale, il di più. Il cristiano, se il pagano, se il pubblicano ama il proprio amico, il cristiano è chiamato a fare di più. E quando hai fatto di più, non puoi essere tranquillo e pacifico in coscienza. È su quello che il Signore misura la sua santità nei tuoi confronti. E quando Matteo conclude dicendo questo brano dell'amore a tutti, anche ai nemici, della preghiera per tutti, anche per i nemici, cosa ti fa? Ti fa ragionare, ti fa dire, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. La perfezione non esiste sulla faccia di questa terra, ma che cosa esiste? Esiste quel famoso di più, che tu sei chiamato a donare per servire, a donare per amare, ad amare per donare, per amare sempre maggiormente. Povera quella famiglia, per esempio, che ha ricevuto un augurio il giorno delle nozze del come oggi sempre. È la più grossa sciocchezza che dal punto di vista della fede cristiana possa capitare a una famiglia anche cristiana. Perché se tu dopo un anno di matrimonio ti ami come l'anno precedente, sei indietro di un anno, perché il tuo amore nei confronti di Dio, nei confronti della tua moglie o del tuo marito, dei tuoi bambini, è un amore in progress, è un amore sempre più completo, sempre più profondo. E la stessa cosa capita con la comunità, con la società. Se tu ami sempre alla stessa maniera, che noia. Ma se tu ami nella profondità della tua esistenza, alla maniera di quella che è la perfezione del Padre tuo che è nei cieli, allora non raggiungerai mai il suo amore, ma però sarai sempre in un dono più profondo, più completo, più alto e più totale. San Luca questo lo ha capito con la sua comunità pagana. Fatta parecchie volte anche di molti pubblicani. E allora come traduce con un targum appena appena diverso da quello di Matteo? Targum significa perifrasi aramaica, Siate misericordiosi com'è misericordioso il Padre vostro celeste. Qui non si tratta più allora di perfezione, ma la perfezione di Dio, la sua santità consiste nel misericordare, nel dare tutto quanto se stessi ai fratelli sofferenti, ai fratelli che ne hanno bisogno, ai fratelli che devono essere soccorsi concretamente, fisicamente, anche corporalmente. Ecco perché la fede cristiana allora non si può accontentare di un dovere legalistico, ma è chiamata invece a profondere continuamente questo amore in tutte le sue dimensioni, non solo umane, non puramente umane, ma anche divine e umane. Questo è l'orizzonte su cui ci muoviamo. Ma oggi come cristiani diciamo: io ho compiuto il mio dovere, io ho fatto in famiglia quel che potevo fare, lei non ci sta o lui non ci sta, una a destra e l'altra a sinistra. Come fai a parlare di perdono a queste situazioni particolari? Come fai ad annunciare il Vangelo del Signore per far sì che questo Vangelo sia missionario nell'amore? Dio è amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Ma rimanere non significa star fermo, rimanere significa abitare volentieri la casa del Signore, abitare volentieri la sua Eucaristia, abitare con tutto il proprio cuore, la propria anima e la propria mente nel rispondere alla misericordia del Signore. Ultima osservazione e termino. L'inizio del pontificato di Papa Francesco. Dio è misericordioso. Dio non si stanca mai di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere il suo perdono. Ma questo significa anche che tu sei chiamato a dare tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la tua mente, in modo tale che questa misericordia sia per te un punto di cammino, un punto di evoluzione, un punto di entrare nell'amore di Dio, nella contemplazione dell'amore del Signore. Non puoi soltanto invocare e poi quasi dire: ma tanto è misericordioso il Signore, perdona sempre, posso combinarne più che per tanto. No, no. Se sei effettivamente nel clima della misericordia e dell'amore del Signore, allora il tuo cammino è un cammino che nasce quando sei concepito nel grembo di tua madre e non termina più, diventa indefinito nel tempo, nello spazio e nell'eternità. Ecco perché allora possiamo acclamare, l'abbiamo fatto col canto stamattina, che il Signore è buono e grande nell'amore. Lui perdona tutte le nostre colpe, ma chiede anche a noi che dall'Oriente e dall'Occidente possiamo andare a Lui per fare sì che, come il Padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore, che ha pietà di coloro che lo temono, faccia scorgare nell'animo di ognuno di noi quell'amore che mai cessa di esistere, ma sempre più si approfondisce.